Carissimi amici, ben ritrovati per questo nuovo incontro, questa 14ª lezione dell'ora di dottrina. Stiamo vedendo in questi incontri il senso del Magistero della Chiesa. Ricordate che stiamo ancora sviluppando riflessioni sulla parola credo e abbiamo visto come la rivelazione che si esprime, si veicola attraverso due canali o due fonti, le Sacre Scritture e la Sacra Tradizione, viene a noi, viene per noi autenticamente interpretato e viene insegnato dalla Chiesa ai fedeli tramite il Magistero della Chiesa, appunto. Abbiamo visto la scorsa volta qualche cosa già sul Magistero. Ci siamo focalizzati sul suo oggetto, quindi su che cosa il Magistero è chiamato a pronunciarsi, questo oggetto su cui bisogna fare molta attenzione perché ci sono sempre delle tendenze o a restringerlo a pochissime definizioni, lasciando tutta una serie di altri temi importanti, etici, dottrinali, alla libera interpretazione dei teologi, e così non è, avremo modo di vederlo, oppure di allargarlo a dismisura, facendo entrare, nel novero del Magistero qualsiasi tipo di espressione di un vescovo o del Papa. Quindi bisogna essere molto obiettivi, molto attenti, non è sempre facile, ma sicuramente bisogna evitare questi estremi. Bene, oggi vediamo un pochino in quali modi si esprime il Magistero della Chiesa. Diamo per assodato, lo ricordiamo, ma lo diamo per assodato, che il Magistero esiste non per colmare i vuoti della rivelazione, non per trovare un modus vivendi tra la fede e la cultura contemporanea, una sorta di compromesso generale, ma esiste per custodire la rivelazione, per approfondirla, e in questo senso, nella linea dell'approfondimento, tutto ciò che è vero può essere utile, anche quelle verità che sono presenti nella cultura di un determinato tempo, purché appunto siano delle verità. Quindi approfondirlo e poi trasmetterlo, evidentemente trasmetterlo fedelmente. Questo è il senso del Magistero. Al di fuori di questo non abbiamo il Magistero della Chiesa, abbiamo delle scuole di pensiero, che è tutt'altra cosa. Bene, allora per raggiungere questo suo scopo, per fare quanto abbiamo detto, cioè custodire, approfondire, trasmettere fedelmente, ci sono delle forme che il Magistero assume e ci sono delle modi, delle modalità. Allora, se andiamo a vedere un pochino le forme, noi ci troviamo di fronte a due forme fondamentali del Magistero. Quella ordinaria o autentica e quella straordinaria. Allora, che cosa intendiamo con l'uno e che cosa intendiamo con l'altra? Quando intendiamo parlare di magistero ordinario o autentico, attenzione, non di magistero ordinario universale, che vedremo, ma di magistero ordinario o di magistero autentico, intendiamo appunto il modo normale, consueto, da cui la parola ordinario, con cui i pastori della Chiesa, incluso anche il Vescovo di Roma, insegnano, non intendendo esplicitamente vincolare la fede dei fedeli a qualche cosa. Quindi non vuol dire che evidentemente parlino a vanvera, non è questo il senso, ma appunto si tratta della modalità normale con cui attraverso la predicazione delle lettere pastorali, eccetera, i pastori della Chiesa esercitano la loro funzione di insegnare. Questo è, diciamo, magistero della Chiesa. È chiaro che se all'interno di questo insegnamento i pastori insegnano qualcosa che è già stato definito dalla Chiesa, definito come di fede oppure una questione, come dire, insomma, pensiamo a una questione morale chiusa, risolta, dichiarata come definitiva, quindi da tenere, eccetera, è chiaro che in questo senso anche nel magistero ordinario autentico ci sono dei contenuti vincolanti. Chiaro? Ma non tanto per la forma, quanto piuttosto perché nel magistero ordinario, come normalmente accade, dovrebbe accadere, i pastori della Chiesa richiamano l'insegnamento della Chiesa e quindi possono citare, non so, il Concilio di Trento, articoli del Credo, altri pronunciamenti, tutto quello che, diciamo, appartiene all'insegnamento definitivo della Chiesa. Un'altra forma del magistero è quella straordinaria. Cosa vuol dire straordinaria? Lo dice in qualche modo la parola, cioè si riferisce al fatto che in modo straordinario, quindi non ordinario, la Chiesa si esprime, la Chiesa insegna. E quali sono queste modalità straordinarie? Per esempio, un concilio ecumenico è un evento straordinario, non è, la Chiesa non insegna ordinariamente tramite un concilio ecumenico che si raduna in continuazione, o che diventi permanente. Questo non avviene nella Chiesa. Oppure il magistero straordinario è anche un pronunciamento del Sommo Pontefice cosiddetto ex cathedra, cioè quando il pontefice intende espressamente, dopo aver consultato l'Episcopato Mondiale, cioè quindi dopo tutto un lavoro, ecco, non è che non si sveglia la mattina, ma espressamente intende vincolare la fede della Chiesa, la fede di tutti i fedeli, a una dichiarazione che è dogmatica, una dichiarazione solenne, per esempio, come è avvenuto per l'Immacolata Concezione o per il dogma dell'Assunzione della Madonna in anima e corpo. Bene, il magistero assume anche, come dire, si esplica anche in due modalità, cioè una solenne e una non solenne. Attenzione perché qui non si sovrappongono a ordinario e straordinario, qui parliamo proprio delle modalità. Ora, solenne lo dice la parola, una dichiarazione solenne è, come dire, identificabile per tutto un apparato che l'accompagna. Nel caso di un concilio è piuttosto evidente, nel caso di un pronunciamento ex cathedra, quindi il magistero straordinario del Romano Pontefice. In questo caso lo si capisce anche qui perché c'è una modalità straordinaria e solenne di procedere e di pronunciare. Quindi solenne si riferisce alla modalità. Quindi un magistero che potremmo definire in modalità non solenne rientra comunque in una certa straordinarietà del magistero perché comunque intende, anche se in modo non solenne nella modalità, vincolare la fede dei fedeli, d'accordo? Quindi in questo caso si chiama anche magistero ordinario universale o magistero universale. Perché è importante distinguere quindi tra il magistero ordinario secondo la forma o autentico e questo magistero ordinario universale che invece ricade nella nel magistero straordinario, ma non solenne, perché quest'ultimo, il magistero ordinario universale, richiede esplicitamente di vincolare la fede dei credenti a qualche cosa. Un esempio di magistero ordinario universale può essere, per esempio, la lettera apostolica Ordinatio Sacerdotalis del 1994, nella quale Giovanni Paolo II al numero 4, pur non esercitando un magistero solenne, si tratta di una lettera apostolica, ma come vediamo adesso dal tenore del testo, intende vincolare la fede dei credenti. Allorché dice, ripeto, siamo al numero 4 di Ordinatio Sacerdotalis, al fine di togliere ogni dubbio su una questione di grande importanza che attiene alla stessa divina costituzione della Chiesa, in virtù del mio ministero di confermare i fratelli, dichiaro che la Chiesa non ha in alcun modo la facoltà di conferire alle donne l'ordinazione sacerdotale e che questa sentenza deve essere tenuta in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. Vedete che il tenore è chiarissimo. C'è la volontà di togliere ogni dubbio su una questione che evidentemente era stata messa in discussione. Viene richiamato in virtù del ministero pietrino di confermare i fratelli, si dichiara e infine si dice che deve essere questo insegnamento tenuto in modo definitivo da tutti i fedeli della Chiesa. Quindi è un esempio di come il magistero possa essere straordinario ma non solenne e va a vincolare la fede dei credenti. Bene, perché sono importanti queste differenze che abbiamo mostrato? Perché il magistero della Chiesa, che quindi esprime la facoltà e la missione della Chiesa, ripeto, di custodire, approfondire e trasmettere la rivelazione, il magistero della Chiesa è sempre assistito dallo Spirito Santo, ma questa assistenza varia, non è sempre nello stesso modo. Questo non è per fare come dire, differenze così di lana caprina che non hanno senso, ma per cercare di capire invece quanto sia importante seguire, aderire al Magistero della Chiesa, allorché definisce, allorché delibera qualche cosa, e nello stesso tempo stare attenti a non scambiare, come dire, qualcosa che viene etichettato come magistero e che non lo è, oppure un magistero autentico che di per sé indica che cosa, e questo è il punto a cui volevo arrivare, indica che, come dire, è un magistero in fieri, è un magistero provvisorio, è un magistero che sta ancora in qualche modo macinando alcuni elementi, oppure magari ci sono delle affermazioni che sono semplicemente periferiche, accessorie rispetto al punto che vuole essere trattato. Questo per dire che quello che è fondamentale nel magistero è proprio la continuità. Ora, è importante a questo punto focalizzare un po' il tema della infallibilità, perché immagino che chi sta ascoltando sarà subito venuta la domanda, ma allora il magistero è infallibile, non è infallibile? Allora, vi dicevo poco prima che l'assistenza che lo Spirito Santo dà alla Chiesa è un'assistenza che ha delle modalità diverse e possiamo dire che c'è una infallibilità di fondo della Chiesa in credendo, si dice. Cosa vuol dire infallibilità in credendo? Vuol dire che proprio perché la Chiesa è assistita dallo Spirito Santo, nel credere, quindi quando la totalità dei fedeli confessa la fede, confessa degli articoli di fede, non può sbagliarsi. Questo è il motivo per cui, per esempio, mi viene in mente la crisi ariana, e la crisi ariana trovò una notevole confusione a livello dei pastori e molto meno nella fede dei credenti, che chiaramente non andava a sviscerare, come dire, la questione della terminologia teologica adeguata, ma sostanzialmente aderiva alla divinità di Cristo e alla sua consustanzialità con il Padre. Ripeto, magari non in modo preciso, in modo espresso, ma di fatto attraverso, per esempio, atti di culto, atti di adorazione, lo faceva. Quindi questa infallibilità della Chiesa, incredendo, a servizio di questa infallibilità della Chiesa, incredendo, si pone l'infallibilità indocendo, che ha delle sfumature importanti. Allora, anzitutto di questa infallibilità indocendo ne gode a certe condizioni il Romano Pontefice e lui solo, senza aver bisogno del consenso degli altri vescovi. È la cosiddetta infallibilità del Papa ex cathedra, che è stata definita dalla Pastor Eternum, siamo al Concilio Vaticano I, nel capitolo 4, nel 1870. Ora, vi leggo il testo della Pastor Eternus perché è un testo importante, in quanto non parla dell'infallibilità del Romano Pontefice a prescindere. Qualcuno, diciamo, quando io faccio queste precisazioni, qualcuno mi obietta dicendo: ma allora il Papa o è infallibile o non è infallibile. Non è così, il Papa è infallibile a certe condizioni. E lo dice, lo leggo il testo della Pastor Eternus. Allora, il Vescovo di Roma, quando parla ex cathedra, cioè quando, adempiendo il suo ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, definisce, in virtù della sua suprema autorità apostolica, che una dottrina in materia di fede e di morale deve essere ammessa da tutta la Chiesa, gode, per quell'assistenza divina che gli è stata promessa nella persona del Beato Pietro, di quella infallibilità di cui il Divino Redentore ha voluto che fosse dotata la sua Chiesa, quando definisce la dottrina riguardante la fede o la morale. Di conseguenza, queste definizioni del Vescovo di Roma sono irreformabili per se stesse e non in virtù del consenso della Chiesa. Importante, è una prerogativa del Papa in se stessa che non gli deriva dal consenso della Chiesa. E tuttavia, dice il testo, esiste in virtù di quella infallibilità di cui il Divino Redentore ha voluto che fosse educata la Chiesa. È in funzione della Chiesa, è in funzione della infallibilità della Chiesa, incredendo. E questa infallibilità è data a queste condizioni, quando il Papa, in virtù della sua suprema autorità apostolica, definisce, quindi intende definire, una dottrina in materia di fede e di morale, quindi di nuovo l'oggetto del Magistero, e intende affermare che essa deve essere ammessa da tutta la Chiesa. Quindi non basta un qualsiasi pronunciamento o una qualsiasi esternazione del Romano Pontefice. Stiamo parlando della infallibilità del Papa definita dal Vaticano I. Benedetto XVI, nella messa di insediamento sulla cattedra romana del 7 maggio 2005, insegnò questo, vi leggo questo passaggio importantissimo: la potestà di insegnare nella Chiesa comporta un impegno a servizio dell'obbedienza alla fede. Il Papa non è un sovrano assoluto il cui pensare e volere sono legge. Al contrario, il ministero del Papa è garanzia dell'obbedienza verso Cristo e verso la sua parola. Egli non deve proclamare le proprie idee, bensì vincolare costantemente se stesso e la Chiesa all'obbedienza verso la parola di Dio di fronte a tutti i tentativi di adattamento e di annacquamento, come di fronte ad ogni opportunismo. Quindi non è una prerogativa, come dire, della persona del Papa, così che qualsiasi cosa dica o faccia diventa infallibile, ma proprio perché è a servizio della Chiesa, è a servizio della parola, è a servizio della fede dei credenti, deve vincolare se stesso prima di tutto, è importante questa precisazione, e quindi la Chiesa a questa parola di Dio, a questa rivelazione, deve intendere fare questo. Ora, non è solo questa però l'infallibilità del Magistero, c'è una infallibilità del Magistero cosiddetto ordinario universale, ne abbiamo parlato poco prima, cioè il Magistero ordinario universale o il Magistero straordinario, come per esempio un concilio ecumenico, gode di questa infallibilità quando però propone a credere delle verità di fede come divinamente rivelate. Cioè, che cosa vuol dire questo? Vuol dire che dobbiamo avere espressamente la volontà di definire un dato della rivelazione. Quindi capite da soli che, per esempio, anche all'interno di documenti di concili ecumenici non tutto vincola allo stesso modo. Bisogna capire dal tenore del testo, dallo studio del tenore del testo, che cosa intende, che cosa si intende insegnare, se si intende vincolare la fede del credente, se si intende insegnare appunto la verità divinamente rivelata. Questo è importante, lo studio dei testi. Poi abbiamo i pronunciamenti definitivi. Allora, se per quanto riguarda quello che si propone a credere come divinamente rivelato, diciamo, il fedele che dissente cade formalmente in eresia. Abbiamo invece altri pronunciamenti, cosiddetti definitivi, che devono essere tenuti dal fedele, pur non essendo espressamente rivelati dalla divina rivelazione, ma che sono connessi, ne abbiamo già parlato la scorsa volta. Anche questi devono essere tenuti dal fedele, diversamente si parla di errore nella fede, non di eresia. Infine abbiamo i pronunciamenti, l'insegnamento del Magistero autentico, che in quanto tale non è infallibile, ma essendo autorevole, da qui autentico, adesso si richiede il cosiddetto religioso ossequio della volontà e dell'intelletto. Sempre però, attenzione, questo vale per tutti le forme, i modi del Magistero, sempre per quanto riguarda l'oggetto, all'interno dell'oggetto proprio del Magistero, cioè tutto quello che riguarda la fede e la morale o le verità logicamente, direttamente connesse con questi elementi divinamente rivelati e quindi presenti esplicitamente nella rivelazione. Cosa significa questa particolarità? Oggi vi rubo qualche minuto in più, ma mi sembra un tema importante. Vuol dire che di per sé non c'è una infallibilità del Magistero autentico e tuttavia, data l'autorità che lo emette, è fondamentale questo ossequio. Proprio perché non è infallibile, di per sé potrebbe anche contenere qualche errore o qualche imprecisione. Diciamo, storicamente si ricorda la caduta di Papa Liberio, che in un primo momento aveva sostenuto la posizione di Sant'Atanasio sulla formulazione contro gli ariani, il famoso Homo usion, ma che poi, essendo stato portato in esilio a causa di questa sua posizione, Papa Liberio cedette, quindi accettò di firmare la condanna di Atanasio per poter rientrare a Roma. È evidente che questo atto di magistero autentico del Papa tuttavia è stato un errore. Questo è, insomma, è fuori discussione, evidentemente la fede, il dogma della fede ha dato ragione ad Atanasio. L'ultima cosa che vi volevo dire è importante, questa differenziazione che noi abbiamo fatto la trovate nella professione di fede che la Congregazione per la Dottrina della Fede pubblicò nel 1989 e che poi portò alla Tuendam Fidem di Giovanni Paolo II, che nel 98 che modificò alcuni articoli del codice di diritto canonico. Ecco, qui vedete che dopo la professione di fede, a chiunque assume un incarico nella Chiesa, che cosa viene fatto professare? Anzitutto, credo pure, conferma fede, quindi oltre a tutto il credo, credo pure, conferma fede, tutto ciò che è contenuto nella parola di Dio scritta o trasmessa e che la Chiesa, sia con giudizio solenne, sia con magistero ordinario e universale, quindi non solo ordinario, propone a credere come divinamente rivelato. E qui abbiamo un'infallibilità della Chiesa in docendo e quindi del fedele in credendo. Fermamente accolgo e ritengo anche tutte e singole le verità circa la dottrina che riguarda la fede o i costumi proposte dalla Chiesa in modo definitivo. Quindi, qui abbiamo visto quel magistero della Chiesa, quando la Chiesa, pur non proponendo qualcosa come divinamente rivelato, tuttavia intende definire delle questioni perché le ritiene legate, logicamente legate, connesse con il deposito della fede. E qui viene chiesto appunto di accogliere e ritenere. Infine, aderisco inoltre con religioso ossequio della volontà e dell'intelletto all'insegnamento che il Romano Pontefice, scusate, agli insegnamenti che il Romano Pontefice o il Collegio dei Vescovi propongono quando esercitano il loro magistero autentico, sebbene non intendano proclamarli con atto definitivo. Quindi qui non viene chiesto di aderire necessariamente, ma di prestare un religioso ossequio per considerare, data l'autorità che li emette, e tuttavia vi possono essere all'interno, non necessariamente, ma possono esistere all'interno di questa forma del magistero come dire, delle imprecisioni, delle inesattezze o degli errori, e in questo caso si è in qualche modo tenuti a mostrare alle debite autorità in un modo congruo quando appunto ci sono delle cose che sono errate o addirittura rischiano di diventare poi dannose per la fede.